ci avviamo alla, diciamo, verso la fine di questo percorso di riflessione sul tema della preghiera. E faccio un po' il riassunto delle puntate precedenti per vedere a che punto eravamo. E, diciamo, le prime tre riflessioni con il testo del Cantico dei Cantici, il testo di Genesi, il testo del profeta Amos, e abbiamo cercato un po' di delineare la struttura di fondo, no? dell'esperienza umana, del pregare nel senso più ampio, più spirituale, ma anche antropologico, comune di questo termine, no? Cioè questa struttura per cui ciascuno di noi in fondo, da qualche parte di sé, in qualche modo, in qualche forma, magari molto diversi gli uni dagli altri, ha una struttura di desiderio rispetto alla volontà di essere riconosciuto, no? Cioè che è qualche cosa dei nostri desideri, delle nostre paure, di ciò che vorrei poter dire a voce alta in qualche modo, sia ascoltato da qualcuno. Quindi siamo partiti da un'idea di preghiera molto ampia, no? E cioè che i movimenti più profondi della nostra vita in qualche modo siano riconosciuti e incontrati, non siano inutilmente vissuti, no? Che non siano semplicemente qualche cosa che mi attraversa come gioia, come gratitudine, come paura, come desiderio, come bisogno, e poi finisce nel nulla come se io non l'avessi provato, no? In fondo la struttura fondamentale della preghiera è questo, no? È il desiderio di essere riconosciuti. E in questo abbiamo visto due aspetti particolari. Ovviamente si potrebbe ragionare molto a lungo su questa struttura di fondo, no? Ma due aspetti particolari: quello, il testo di Genesi, della lotta con la parola, no? Cioè di come queste esperienze profonde tanto chiedono di essere dette a qualcuno, espresse in qualche modo, a magari solo a noi stessi, cioè che uno cerca di pensarle dicendosi: ma cosa sento, cosa provo, perché provo questo, eccetera. E tanto contemporaneamente necessitano di silenzi, cioè non sono mai esauribili e mai riusciamo a essere soddisfatti del modo in cui anche solo a noi stessi le esprimiamo, poi figurarsi ad altri, no? Figurarsi con un interlocutore. E il secondo aspetto, l'idea un po' che il contrario della preghiera, dicevo in modo provocatorio nel commento al testo di Amos, non è la non preghiera, no? Che in qualche modo non si dà, no? Non esiste che uno non preghi, no? Non esiste che uno non preghi in modo cattolico stabilito, ma non esiste che uno non abbia questa spinta in qualche modo ad essere riconosciuto e a trasformare in un'espressione quello che sente. Dall'altra parte però il contrario della preghiera è, dicevamo, l'idolatria, no? Cioè l'accontentarsi di meno, no? L'abbassare il livello di espressione e il livello degli interlocutori nella convinzione che in fondo tanto non ne vale la pena, no? Non c'è una fiducia nel fatto di poter essere in qualche modo riconosciuti. E dunque questo è ciò che la scrittura chiama idolatria, no? Accontentarsi di meno, no? Non fidarsi del fatto che Dio ascolterà, e dunque appoggiarsi ad altre cose, no? Ad altre potenze, ad altre, no? Ed è anche questo un meccanismo molto umano, molto ordinario delle nostre vite, ma anche è molto diffuso in forme varie, non è un fenomeno dell'antichità, no? Solo di quelli che adoravano gli idoli di pietra, no? Anzi, è un fenomeno estremamente condiviso anche nella modernità, e direi veramente, non so, qui azzardo ovviamente un'opinione strettamente personale, ma insomma mi sembra che il male profondo della nostra epoca non è non pregare, come molti dicono, no? Ma è esattamente essere molto idolatri, no? E cioè pensare che il desiderio di riconoscimento che ci abita può essere soddisfatto da X cose, siano cose più pubbliche, più note, no? Il denaro, la sicurezza, il potere, il ruolo che occupo, ma anche cose più sottili, a volte meno così scontate, che però funzionano esattamente allo stesso modo, no? Poi dopo questo primo gruppo abbiamo visto altri tre testi invece più cristologici, cioè che pur radicandosi in questa esperienza molto comune, come un po' tutta l'esperienza di Cristo, che appunto è vero Dio e vero uomo, dunque come dire, si propone alla nostra umanità in un modo riconoscibile nelle strutture di fondo della nostra umanità, no? Non è solo vero uomo perché mangia, sete, si commuove, no? È vero uomo perché in realtà la sua esperienza è straordinariamente radicata e proposta alle strutture di fondo di ciò che noi siamo, no? Non riguarda una sovrastruttura, qualcosa in più, no? Insisto molto su questo perché sulla preghiera questa idea ci scatta sempre, no? Sarebbe che uno campa normalmente, fa le sue cose, vive come tutti, e poi, siccome si dice, direbbe cristiano, dovrebbe pregare, che sarebbe un'attività extra che gli altri non fanno se non sono credenti, e che per cui bisognerebbe trovare il tempo, e quindi diventa faticosissimo perché poi non c'è abbastanza tempo, eh? Allora l'idea è proprio che non è così, non so, che bisogna spezzare questa logica, no? L'esperienza della preghiera cristiana è un'esperienza che poi può aver trovato nel corso dei secoli delle forme particolari, ma come forme di un'esperienza che è profondamente radicata in questa struttura umana, che è una struttura interna alla nostra vita ordinaria, no? La necessità di essere riconosciuti, no? E poi dopo, se ci fidiamo delle forme che generazioni di credenti hanno elaborato, vissuto, eccetera, e effettivamente queste forme ci aiutano, bene, no? Meno male, ci risparmiamo il lavoro di dovercene inventare, le hanno già inventate degli altri, ma solo a patto che queste forme siano l'espressione di questa esperienza profonda della nostra umanità. Allora, in questo abbiamo cercato di vedere un po' di più come in modo particolare si caratterizza, diciamo, il modo in cui Cristo abita questa struttura fondamentale dell'umanità. E abbiamo visto per ora tre brani, il primo del Vangelo di Matteo, dal capitolo 16, che riguardava un po' la premessa, no? Che come spesso accade, Gesù Cristo dice: ok, la tua struttura è questa, però devi guardarla da un'altra parte, no? Devi proprio guardarla a 180 gradi da un'altra parte. E quindi dice: se vuoi essere riconosciuto, impara a riconoscere, no? La prima struttura per pregare, poiché io vorrei poter essere accolto in ciò che esprimo, è imparare ad ascoltare, no? Ascoltare Dio il Padre, evidentemente, ma anche ascoltare gli altri, no? Se vuoi essere riconosciuto, se non sei capace a riconoscere, non riuscirai a essere riconosciuto, no? Poi la seconda questione era, che abbiamo un po' cercato di vedere, il capitolo 15 di Marco, il racconto della crocifissione, per mettere in luce un po' la questione di come uno magari faticosamente ce la fa pure a dire: ok, il punto di partenza è non essere riconosciuto, tengo a bada il mio desiderio, faccio l'esercizio di riconoscere, in primo luogo di riconoscere Dio, e poi però Dio, se non parla, cioè se lui non dice niente, se apparentemente, anzi nei momenti proprio dove non se ne può più, pare sparito dall'orizzonte, abbiamo un po' ragionato su questa cosa qua, e l'altra volta il terzo passo, e cioè su questo tema è così importante nella vita umana che c'è questo testo molto famoso in cui i discepoli chiedono a Gesù come pregare, e Gesù dice: quando pregate dite, cioè da una volta tanto, cosa che succede di rado, una risposta chiara e diretta, no? Di solito lui risponde con un'altra domanda, parla di un'altra cosa, cioè è rarissimo che a una domanda come funziona questo lui dica funziona così, no? C'è sempre una risposta appunto di rovesciamento, di cambiamento degli equilibri. E invece è talmente grossa questa questione che Gesù dice: quando pregate dite così, Padre nostro, e l'altra volta abbiamo ragionato un po' su questa struttura fondamentale, su questo dire, come dire, accettando di non lottare più con le parole, no? Assumendo le parole che Gesù stesso propone. Quindi questo un po' per dire l'orizzonte, spero di non aver fatto più pasticcio che altro, insomma, in breve l'orizzonte su cui ci stiamo muovendo. Il testo di oggi è ancora, diciamo, tra virgolette, una questione, tra molte virgolette, particolare, perché come ci eravamo detti all'inizio, questo è un tema immenso, se potrebbero, credo, dalla scrittura trarre, non so, 200 brani, quindi io ho scelto alcune cose che mi sembravano i problemi ricorrenti, quelli che ci diciamo sempre reciprocamente, che è la questione del tempo. Poi vediamo tra un attimo, tempo per pregare, tempo di preghiera, tempo pregato, non so, vediamo tante cose, ma insomma la questione del tempo, che è una delle questioni che si tira sempre in ballo rispetto alla preghiera, da una parte dicendo non ho tempo di pregare, eccetera, dall'altra facendo un po' i fighi che dicono vabbè, no, ma è mica una questione di minuti o di ore, no, cioè una questione di sostanza, però poi uno si chiede sempre molto concretamente, no? Ma cosa vorrà dire pregare abbastanza, no? 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, una volta al giorno, 10 volte al giorno, una volta alla settimana, cioè io prego abbastanza, che cosa poi significa nel concreto, no? E come spesso accade, le nostre domande più concrete sono quelle anche a cui è più difficile rispondere, no? Perché da una parte ci sembra di banalizzare, dall'altra non abbiamo dei criteri concreti, no? Allora questo un po' è, diciamo, il tema di oggi, e poi avremo ancora un'ultima riflessione invece un po' più generale che cercherà di tirare le fila proprio sul tema della preghiera. Questo tema della questione del tempo, dicevo, è una questione bella grossa, è molto reale, no? Perché si tratta di quantificare, si tratta di non quantificare. Allora, noi apparteniamo diciamo l'Ottocento, la prima parte del Novecento ha quantificato tutto, no? In ambito religioso, ha fatto di tutto, un'analisi molto dettagliata, da le maniche corte peccato, le maniche lunghe no, eccetera, cioè proprio fino al ridicolo, ovviamente in alcuni casi, a quanto tempo serve per dire le preghiere al mattino, trasformando tutto in un dato molto analitico, molto spezzettato, che era molto utile, perché uno alla sera si faceva i suoi conti, dice ho detto il rosario, ho detto le preghiere del mattino e della sera, bene, ho pregato a sufficienza e andavo a dormire tranquillo, no? Che non è poco tutto sommato, perché noi con la nostra grande libertà finiamo invece per essere permanentemente insoddisfatti o incerti, che è un bel peso, no? Quindi da una parte c'è stato un tempo di grande concretizzazione, no? Voglio dire, le nostre nonne tutte contavano la bollitura dell'uovo alla coque con l'Ave Maria o il Gloria al Padre, la somma di preghiere, e la somma di alcune preghiere dava i tempi per una serie di cose che si facevano nella vita, cioè era molto normale che c'era una temporizzazione dei gesti legata alle durate delle preghiere, quindi in modo molto concreto, no? Da dividere il tempo dandosi gli appuntamenti quando c'erano meno orologi dappertutto, al vespro, che voleva dire a una certa ora del pomeriggio, oppure all'Angelus, che era l'ora di pranzo, no? Cioè tutto era molto scandito, perché tutto era molto concretizzato, e ripeto, da un certo punto di vista questo ha una funzione, perché ci aiuta a non dover essere sempre degli intellettuali pazzeschi che hanno bisogno di 3 lauree, 2 lauree in teologia, per riuscire a vivere da cristiani, che è una roba impossibile, no? Da una parte, dall'altra ha il contrappeso che alla fine banalizza tutto e lo rende una prigione, perché poi se un giorno non riesci a dire i 7 Padre Nostro, cosa succede? Cioè ti cade un fulmine sulla testa, cosa succede, no? Ecco. Noi siamo passati però un po' all'eccesso opposto, perché a cominciare da dati poveri in spirito, sì, vabbè, ma non è proprio la povertà delle cose, no? È una questione più interiore, in poi abbiamo cominciato di tutto a dire, sì, vabbè, ma non è il concreto che conta, no? Non è che se preghi 10 minuti vale meno che se hai pregato 25, no? Che è vero, Però a forza di rendere tutto generico, che cosa ci è successo? Che dobbiamo decidere tutto noi, no? Cioè che tutto dipende dalla nostra scelta, che io devo decidere se è abbastanza o no, no? se mi sono fatte troppi sconti, se è sufficiente, se non è sufficiente. E siamo dunque cascati dall'altra parte nell'ossessione delle decisioni e nel non riuscire a fare più quasi niente scioltamente, no? Mentre c'è una cosa che richiede scioltezza, la vita cristiana. La vita cristiana è una vita ordinaria, quindi deve poter avere un ritmo tranquillo, no? Poi certo ogni tanto ha bisogno di tempi di focalizzazione, ma normalmente deve poter essere anche un pelino rilassata, perché sennò siamo già troppo stressati in generale, ci manca solo di dovere, cioè abbiamo mille responsabilità, il mutuo, l'educazione dei figli, questo e quell'altro, e poi anche la responsabilità di decidere se abbiamo pregato abbastanza o no, cioè è troppo alla fine, non ci sta più, no? Quindi da questo punto di vista la questione del tempo sta in mezzo tra un'eccessiva concretizzazione e un'eccessiva astrazione, no? Tra dire tutto regolamentato e o è così oppure sei un peccatore perduto, e niente regolamentato, tutto dipende, è una questione di coscienza, ognuno decide secondo se stesso, che in genere fa la fine di tutte le cose di questo genere, e cioè che superati i 25 anni uno, cioè, più o meno piglia una certa abitudine, buona o cattiva che sia, grosso modo tiene quella, non si pone più tanto il problema e lascia che le cose vadano come vanno, no? Che non è una gran soluzione. Ecco, quindi la questione del tempo sta in mezzo a questa questione qua. Allora, il testo di cui ci vorremmo occupare, il capitolo 18 l'inizio del capitolo 18 di Luca, un testo molto conosciuto, ma spero di farvi vedere che spesso è citato a sproposito. È una parabola, la parabola della vedova e del giudice ingiusto, appunto molto conosciuta, molto citata, spesso ribadisco a sproposito. Allora la leggo come al solito. Dice così: disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia perché non venga continuamente ad importunarmi. E il Signore soggiunse: avete udito ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Dicevo, questo è un testo molto conosciuto, benché lo abbia solo il Vangelo di Luca, gli altri sinottici non lo riportano questa parabola. Fa parte di un pezzo del Vangelo di Luca che si chiama Il viaggio verso Gerusalemme. Allora, il Vangelo di Luca, abbiamo parlato varie volte, no? I Vangeli hanno un po' ognuno una caratteristica letteraria, poi noi li leggiamo a pezzettini, quindi in genere non la vediamo. Giovanni è strutturato come un processo dal punto di vista letterario, perché probabilmente a Giovanni o a chi per lui gli è venuto in mente quello schema lì, no? Per avere uno schema. Luca è strutturato come una camminata, no? C'è una doppia salita, c'è una salita a Gerusalemme, poi una salita all'interno di Gerusalemme al monte dove Gesù sarà giustiziato, no? È strutturato proprio come un cammino, e ci sono tutta una serie di questioni ricorrenti legate a questo camminare di Gesù. E dall'altra parte Luca ha un altro tema che è tipico del cammino, che è il tema del tempo, dell'ora, qua. Come quando i bambini in macchina dicono: siamo arrivati, uguale, quanto manca? Ecco. Allora, Luca è organizzato come un viaggio, e dunque la domanda che torna sempre dai discepoli, dalla folla, è sempre: quanto manca? Siamo arrivati o non siamo arrivati? Quanto manca? Perché dietro c'è un problema che il Vangelo di Luca ha molto presente, che è quello che tecnicamente si chiama il problema del ritardo della parusia. Cioè del fatto che probabilmente il Vangelo di Luca si rivolge a una comunità di entusiasti, di gente che sarà molto gasata e che quando Gesù è morto ha detto: ok, adesso finisce il mondo, basta così, allora non ci sposiamo, non lavoriamo più, non buttiamo via tutti i soldi, condividiamo tutto con i poveri, tanto mo finisce il mondo, no? Non c'è più tempo, no? E solo che il mondo non è finito, no? Non è finito immediatamente, Gesù è risuscitato, è sceso al cielo e il mondo non è finito. E la, questa comunità di entusiasti si è un po' smosciata, ha detto, adesso cosa facciamo? No? Cioè, com'è? E la domanda che sta dietro al Vangelo di Luca è, bene, ma se il mondo non finisce, cosa che bisogna ancora fare? Aperta parentesi, adesso la dico in un modo un po' così ridanciano, però è esattamente la nostra questione, no? Ok, ammesso che uno crede in Gesù Cristo, crede in Dio, si sforza di stare, di essere una brava persona, eccetera, ma in questo mondo da schifo, dove pare che se sei cristiano sei sempre quello che fa la parte dello scemo, che credi delle robe che tutti quegli altri non si sa bene, che per, insomma, ti ridono anche un po' in faccia, fai la parte di quello poco furbo, che uno dice no, ma io la credo per me, mica per gli altri, perché mi danno un senso. Ma mi danno un senso? Ma siamo sicuri che mi danno un senso? Perché poi i problemi ce li ho uguali a tutti gli altri, no? La fatica ce l'ho stesso, coloro che amo muoiono lo stesso, io ho paura di morire lo stesso, cioè, com'è sta roba, no? Cosa dobbiamo fare, no? Ecco, questa è proprio la domanda del Vangelo di Luca, quindi è un Vangelo per noi molto simpatico, eh? E la risposta di Luca è sostanzialmente... tipo alla ricerca di Nemo, zitto e nuota. Cioè, alla domanda cosa dobbiamo fare, Luca risponde camminare. E, ricordate, credo tutti, l'episodio famosissimo, anche questo che ha solo Luca, dei discepoli di Emmaus, no? Dove, che appunto in questo contesto si capisce perché Luca finisce le apparizioni del risorto con questa apparizione che gli altri non raccontano, no? In cui dice che due camminavano per scappare, cioè per lasciar perdere. Si avvicina un viandante che si ferma un po' con loro, gli spiega le scritture e loro dicono wow, si gasano di nuovo e si rimettono a camminare ma tornando indietro, no? Allora, cosa c'è da fare? Camminare. Non so se sono riuscita a rendere efficacemente, seppure in forma di cartone animato, la logica di questo, di questa cosa, no? Allora, questo è un po' il problema di Luca, che dunque, soprattutto nei brani che riporta solo lui, li riporta proprio per, cioè, mentre gli episodi comuni sono quelli su cui la memoria era comune, lui in qualche modo crea delle situazioni o prende dei detti di Gesù mettendoli magari in un altro contesto, gira un po' i racconti per tenere questo schema, camminare nel tempo, per reggere alla domanda quanto manca. Ecco. E, dunque, il problema del tempo è un problema grandissimo per Luca, e Luca ha sempre in tutti i suoi brani una duplice questione del tempo. Da una parte il tempo, lo dico tecnico così non faccio troppi cartoni animati, da una parte il tempo soggettivo e dall'altra il tempo oggettivo. Cioè, il tempo soggettivo sarebbe, io quanto tempo devo dare per fare questo o quello, io quanto tempo, che vuol dire investimento, cuore, testa, no? Devo mettere in questa cosa, e dall'altra il tempo oggettivo sarebbe quanto manca ad arrivare, cioè quanto manca al momento in cui il mio tempo soggettivo dice ok, adesso si distribuiscono gli interessi, tiriamo la riga, è finito tutto San Baradan, e oggettivamente verrà detto bene, tu hai dato un sacco di tempo, quindi ti restituiamo il centuplo, e tu hai dato 5 minuti, ti restituiamo il centuplo di 5 minuti, no? Il tempo soggettivo e il tempo oggettivo, la fine della storia da una parte, il tempo oggettivo, e il tempo della mia vita, quello che devo fare io in qualche modo, no? Allora, questa parabola è costruita avendo sotto questo, per cui l'inizio e la fine sono il tempo soggettivo e il tempo oggettivo. L'inizio è, disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi, soggettivo. Oggettivo, ma il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra? Chiaro? Eh? E la parabola sposta dall'uno all'altro, cioè dice, ok, voi in fondo dite, a me della fine del mondo che me frega, però me frega di cosa devo fare io, allora adesso io parto da quello che devi fare tu per spiegarti che la fine del mondo è importante. Ti prendo dalla tua domanda reale, il mio tempo, per spostarti verso la domanda finale. Quanto manca? È chiaro? Per questo questa parabola, che viene spessissimo interpretata tutta nella chiave del primo versetto, avendo poi una grande difficoltà a far tornare il ragionamento quello che c'è materialmente scritto, perché disse questa parabola per spiegare la necessità di pregare sempre senza stancarsi, dunque dovrebbe parlarci della vedova e invece parla del giudice. Non torna il racconto, cioè torna nel senso che noi siamo abituati a sentirlo e tutti abbiamo l'abitudine a dire ok, perché la vedova a forza di insistere ha ottenuto, che è un ragionamento di tipo economico, e cioè vuoi ottenere il risultato insisti, certo anche nelle diete, cioè in qualsiasi cosa della vita, nel far ginnastica, nell'imparare la matematica, vuoi ottenere un risultato insisti, che è scoperta. E certo, cioè, se in qualsiasi cosa della vita la prima volta che la faccio non funziona, mollo e non ottengo il risultato. Ma questo vi pare che ci andava il figlio di Dio per farcelo capire? Cioè, voglio dire, è una roba di assolutamente sapienza comune. E infatti la parabola non parla di questo. Riesco un po' a spiegarmi? Allora, come al solito, versetto per versetto, e poi vediamo qualche altra, insomma, qualche linea più sintetica. Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. E qui ci sono due parole che mi sembrano molto grosse, no? Prima la parola sempre. Sempre nella scrittura è usato con molta parsimonia. Se andate a cercare su internet, sui siti dove c'è la Bibbia online, vi dà la frequenza delle parole, no? Così mettete la parola sempre, vedrete che rispetto alla quantità di parole di tutta la Bibbia c'è molto poco. Perché sempre attiene a Dio. Perché gli uomini non hanno un potere sul sempre. Perché sempre non ci appartiene. Se non altro perché prima o poi moriamo. E dunque dopo non possiamo più, non è sempre. Raramente viene usata in relazione agli esseri umani, e raramente ancora di più c'è un comando che vale sempre, una necessità che vale sempre. Quindi disse loro una parabola su una necessità di pregare sempre, è una parola molto pesante, su cui dovremmo un po' riflettere, torniamo alla fine, eh? Ma poi si aggiunge una determinazione, virgola, senza stancarsi. E cioè si dice, vabbè, sempre non in assoluto, sempre senza cedere alla stanchezza. Perché a pregare ci si stanca. Se non vi fate subito abbagliare dall'effetto moralistico e dal dire ah, io prego così poco, ah, mi stanco troppo fretta. Quello che qui ci si sta dicendo è che se ci stanchiamo a pregare è normale, perché se ci va un comando di Gesù, tutte le volte che nella Bibbia c'è un comando è perché non viene naturale, perché se viene naturale non viene comandato. Tutti i 10 comandamenti, cioè, onora il padre e la madre, vuol dire, di per sé non ti verrebbe spontaneo, però onorali. Ricordati di santificare le feste, di per sé ti verrebbe voglia di non farlo, però ricordati che invece devi santificare, cioè i comandi servono sempre a qualcosa che non viene spontaneo, perché lo spontaneo non è ordinato, no? Funziona da solo. Allora, quando qui ci si dice la necessità di pregare sempre senza stancarci, vuol dire che pregare stanca, che l'esperienza di pregare è un'esperienza che stanca. Perché lo sporgersi fuori da sé e il fidarsi e affidarsi per essere riconosciuti nella misura più profonda di se stesso non è mai un'operazione banale, mai. E che la preghiera non è una forma di fitness. Cioè, che tutte le volte che noi diciamo la preghiera mi dà molto, ma certo che sì, ci dà molto, però di per sé se non c'è una quota di fatica c'è qualcosa che non va. Perché non è banale per l'essere umano sporgersi fuori da sé. e accettare il rischio di mettersi di fronte a un altro per essere riconosciuto e per riconoscerlo. Quindi è una cosa seria da adulti. Poi torneremo alla fine su questo sempre, perché mi sembra che appunto quanto il tempo soggettivo è per noi un problema. È possibile pregare sempre? Addirittura qui si dice sulla necessità, il verbo greco è lo stesso del bisognava che dunque Gesù passasse per la Samaria, del racconto della Samaritana, o dei vari era necessario, bisognava, dei vari Vangeli, che indicano sempre un dato di necessità rispetto al progetto di Dio. Il bisognava è, non è una, un dato legale, no? Non è, è obbligatorio, ma è rispetto al progetto di Dio questa cosa è necessaria. Allora, rispetto al progetto di Dio è necessario pregare sempre. Cosa vuol dire pregare sempre? Questa è una bella domanda, secondo me. Ma ci torniamo alla fine. Perché appunto di qui si parte, che è il dato soggettivo, e la parabola ci sposta progressivamente verso un'idea oggettiva del tempo, e solo a quel punto si capisce cosa vuol dire pregare sempre. La parabola dice così: c'era una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova. Allora, queste due figure sono due figure classiche della, di tutta la letteratura biblica, il giudice e la vedova. Sono proprio come due personaggi della commedia dell'arte, no? Cioè sono due standard. Il giudice nel mondo di Israele rappresenta praticamente il 95% del potere dell'autorità, no? Di colui che ha possibilità di decidere su di sé, ma anche sulla vita comune e sugli altri. E il giudice è sempre colui che, poiché sceglie, è tentato di idolatria. Asterisco, poiché noi ci siamo messi dalla parte di quelli che scelgono tutto e su tutto, siamo sempre il giudice in questa commedia dell'arte. Non so se riesco a spiegarmi. Il giudice è, nella scrittura, la figura di colui che non è sottoposto ad altri, che governa se stesso, anzi governa anche gli altri. Quindi è colui che ha come caratteristica il fatto di scegliere, che per noi è la caratteristica ordinaria della vita. Ciascuno di noi deve sempre scegliere. In questo racconto più spesso noi siamo il giudice che non la vedova, eh? La vedova invece in tutta la scrittura rappresenta esattamente il contrario, colei che dipende sempre dalle decisioni degli altri, che non ha autonomia, perché una donna senza la garanzia di un uomo, ma non più una ragazza che appartiene alla propria famiglia e che ha comunque la garanzia dei maschi della sua famiglia, è il peggio che possa esserci, cioè è una persona che non è, quasi non è persona. Che dipende in tutto dalle decisioni di altri e di altri che non sono la famiglia, dunque tendenzialmente che potrebbero essere almeno affettuosi, no? Ma da altri che sono estranei. La vedova e l'orfano sono sempre le due categorie nella scrittura che rappresentano i poveri, no? Perché in una struttura familiare di tipo patriarcale come quella antica, se sei bambino, figlio, sei considerato minorenne, non soggetto, ma affidato a qualcuno che ti vuole bene, no? Ma se sei vedova, cioè una donna adulta, ma senza più un marito che si possa prendere cura di lei, o orfano, cioè un bambino ma senza degli adulti responsabili per te, sei in balia della carità degli altri, no? Puoi vivere solo di elemosina e non c'erano i sistemi del welfare, cioè non c'erano garanzie, no? Allora, da questo punto di vista, la vedova è proprio all'altro estremo del giudice. E qui la prima cosa che si mette in luce, in modo molto forte, è questo dato qui, è la condizione soggettiva, cioè tu sei il giudice o sei la vedova? O sei il giudice e la vedova? Non solo, ma nel Vangelo di Luca la vedova come l'orfano sono spesso la rappresentazione della prima chiesa che è rimasta vedova di Gesù. Gesù è sceso al cielo, non c'è più Gesù che si prende cura di lei. Io trovo che, per esempio, è molto bella questa idea, no? Uno dei padri commenta che la Chiesa è povera e ad essere povera non per motivi morali, ma perché mostra il suo stato di vedovanza, no? È vedova del suo Signore e dunque è affidata alla carità del mondo. Allora, ci sono queste due figure, e qui il primo grosso problema di questa parabola è chi è il protagonista dei due, no? Se pigliamo il versetto 1, sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi, la protagonista è la vedova, che insiste. Peccato che il ragionamento, per esempio, l'elemento che Gesù prende come paragone per dire cosa farà Dio, è il giudice. Se così ha fatto un giudice ingiusto, forse Dio non farà. Dunque, sposta l'accento del protagonista del racconto. Allora, in quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Anche qui il tema interessante, la questione interessante è che questa parola giustizia è una parola abbastanza particolare, e qui è proprio la giustizia del regno, la giustizia che chiediamo nel Padre nostro, la giustizia che non è la mia giustizia, no? Ma fare la giustizia, è la giustizia oggettiva, non soggettiva. E questo è il contenuto dell'insistenza, è proprio la traduzione di venga il tuo regno. Cioè, il contenuto dell'insistenza è che la giustizia sia instaurata, che le cose funzionino, se volete. Anche qui può sembrare una sottigliezza, ma dal mio punto di vista non lo è affatto. La questione è veramente un po' ribaltante rispetto a noi stessi, no? Noi spesso diciamo: ma se io chiedo una cosa a Dio e insisto e poi lui non la fa, no? A me cosa mi succede? Poi non, rischio di non credere più, allora meglio che non gliela chiedo, bisogna chiedere, non bisogna chiedere. Qui il problema non è che si chiede una cosa, no? Ma si chiede che sia fatta giustizia, cioè che le cose funzionino, che il mondo funzioni per il suo verso, secondo se stesso, ma funzioni secondo giustizia. Si chiede un cambiamento oggettivo che non è qualcosa che io voglio ottenere per me, non ciò che compie il mio desiderio, ma che le cose funzionino. Non so se riesco a farvi vedere la differenza. Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi. Noi andiamo subito al finale, ma bisognerebbe chiedersi che cosa è successo per quel certo tempo che lui non volle, che noi azzeriamo nel racconto, no? Diciamo, però poi alla fine, sì, ma nel frattempo è passato del tempo, e secondo Luca noi siamo in quel tempo lì. Noi siamo tra quando la vedova chiede giustizia e per il tempo che il giudice non volle. Siamo in un tempo di sospensione in cui il mondo ancora non funziona. E prima ho dimenticato, parlando del giudice si dicono due caratteristiche che anche lui le dice di se stesse: non teme Dio e non ha rispetto per nessuno. Uno che sceglie senza temere Dio e senza avere rispetto per nessuno. Non credo servano molti commenti. E alla fine persino uno che pensa che tutto dipende da lui e che può scegliere senza temere Dio e senza avere rispetto per nessuno, si rompe le scatole dell'insistenza. È molesta e quindi va bene, no? Anche se non temo Dio e non ho rispetto per nessuno, bene, la smetta di importunarmi. E poi qui c'è il salto al dato oggettivo. Il Signore soggiunse: avete udito ciò che dice il giudice disonesto? È l'ennesimo, l'avevamo già detto, no? Sull'amministratore disonesto, eccetera. È l'ennesimo disonesto che diventa misura, lodato da Dio, no? Avete visto ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui e li farà lungo aspettare? Qui c'è una... in questo versetto e in quello seguente, 7-8, ci sono dei problemi di traduzione galattici. Ci sono molti problemi linguistici. E tradizionalmente è tradotto in questo modo, in cui voi lo trovate, in sintonia un po' con il versetto 1, cioè leggendo questa parabola nei termini della preghiera, dell'insistenza della preghiera, e poi però il risultato è che la seconda parte del versetto 8, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra, è totalmente staccato, no? Non c'entra niente con il racconto precedente. In realtà qui il problema letterario è molto complesso, ma riassumendo solo, diciamo, primo, Gesù piglia il giudice come esempio di Dio. Se esattamente come quando nella parabola dell'amico importuno che chiede il pane e il padre dice: ma sono già letto, e quello insiste, no? E dice: se voi che siete cattivi date cose buone, no? Quanto più Dio darà cose buone. È esattamente la stessa logica, dice: Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui e li farà lungo aspettare? Sembra una domanda retorica, ma letto così uno dice: beh, insomma, se l'è presa calma, perché sono passati 2000 anni e il mondo continua a non funzionare, quindi li sta facendo aspettare abbastanza lungo, eh? In realtà, appunto, qui c'è uno dei problemi di traduzione, diciamo, forse la traduzione più felice è: anche se li fa a lungo aspettare. Ma qui la questione di fondo è l'insistenza in relazione alla fiducia, cioè a quello che succederà alla fine, al dire: non ho dubbi, ci sarà un punto in cui il mondo funzionerà, in cui il regno di Dio sarà instaurato. Vi dico che farà loro giustizia, e qui c'è l'altra parola critica rispetto alla traduzione, il testo CEI traduce prontamente, una versione che a me piace di più personalmente dice: farà loro giustizia improvvisamente, come a dire, senza che uno dica: vabbè, adesso arriva, no? Ma di colpo a un certo punto le cose funzionano. E io credo che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, no? Rispetto a Dio e rispetto alla nostra vita di fronte a Lui, e cioè che in genere solo un minuto prima dell'infarto, cioè proprio al 90° scaduto, ma c'è un punto in cui di colpo ciò che sembrava inamovibile si sblocca, no? La caratteristica, io credo questo sarebbe anche un bel tema su cui ragionare, ma una delle caratteristiche fondamentali dell'azione di Dio è di essere sempre inaspettata, per quanto desiderata, invocata, abbiamo la scrittura che ce la illustra, eccetera eccetera, ma la fantasia di Dio è senza misura, per cui poi succede sempre che quando arriva uno dice: beh, adesso proprio non me l'aspettavo. Talmente inaspettata che spesso non la riconosciamo. Cioè che spesso accade altrove rispetto a noi dove la stiamo aspettando, e anzi addirittura uno dice: no, non mi disturbare che sto aspettando, no? Sì, però stava arrivando di là, no? Dice: no, ma io sto aspettando, non mi posso distrarre, così non la raccogliamo, no? E allora a me sembra che c'è veramente questo tema, no? E qui la domanda che è posta è, per un verso, una domanda retorica, ma una domanda radicale, no? Che cosa pensate che Dio faccia rispetto alla domanda di giustizia, eh? Non a qualsiasi domanda. E fa parte della giustizia l'essere riconosciuti se si è capaci di essersi sbilanciati. E nella misura in cui ci si è sbilanciati. Se mi sbilancio poco, sarò poco riconosciuto. Se esco da me, sarò molto riconosciuto. E allora si capisce un po' di più questo, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? E cioè, il problema però, dice Gesù, è, ok, ma quando oggettivamente il tempo sarà compiuto e il figlio dell'uomo tornerà, ci sarà ancora qualcuno capace di questa fiducia? Di uscire da sé per riconoscere Dio, mettendosi in una situazione di debolezza, no? di apertura, e quindi di poter eventualmente a sua volta essere riconosciuto. Da questo punto di vista, chiudo un po' il cerchio, forse si capisce un po' meglio cosa vuol dire sempre, no? Pregare sempre. Dicevo all'inizio, noi siamo oggi presi da un eccesso di concretizzazione da una parte e un eccesso di teorizzazione dall'altra, ed è come se non sapessimo più dove sta la preghiera, no? Però forse se traduciamo, se invece di pensare alla preghiera come preghiere, formule o cose così, se traduciamo invece la preghiera come quanto siamo andati dicendo, no? Il desiderio di essere riconosciuto e tutto ciò che questo comporta nella nostra vita, e la necessità posta da Gesù sotto il nome della fede di essere per primi coloro che riconoscono Dio per poter essere a nostra volta riconosciuti, forse diventa un po' più facile capire, no? Se la preghiera è questo, se la preghiera è la fiducia di fondo che mi orienta ad uscire da me, a non stare tutto concentrato sul governo della mia esistenza, ma affidarmi progressivamente e permanentemente del fatto che è la storia, la vita, gli altri che in qualche modo mi rimandano anche l'immagine di me, e che se io sono capace di impegnare le mie energie, il mio tempo nel riconoscere Dio, il resto mi sarà dato in soprappiù, sarò riconosciuto per sovrabbondanza. Forse questo si può fare sempre, anzi, forse questo se non si fa sempre non serve, se lo faccio un'ora al giorno non basta. Non so se sono riuscita a rendere con sufficiente chiarezza quanto questo è un discorso molto concreto, no? Cioè, io credo che, per esempio, questa esperienza si fa spesso nei confronti dei figli, no? Uno fa tante teorizzazioni sull'educazione dei figli, pensa delle robe teoriche, no? E dopo in realtà sei lì di fronte a loro e loro sono di fronte a te, no? E ti fanno venire i nervi o no, o tu sei stanco, c'è altre cose per la testa, o hai un'idea su come fare o non ne hai nessuna, in certi momenti proprio pensi, e adesso, no? Normalmente nell'esperienza umana più comune sono i figli quelli che riescono a farti stare comunque sempre fuori da te. Cioè, in cui non ti viene proprio da pensare, ma io ero stanco, volevo questo, no? E diventa più o meno normale, per quanto faticoso, che uno pensa sempre prima sbilanciatamente sull'altro, no? E in genere in questo alla lunga, e non in ogni singolo momento, ma alla lunga ne ricava un riconoscimento, no? Fondamentale. Per questo quando un bambino ci guarda e noi leggiamo nei suoi occhi che pensa che siamo, essendo suo papà o sua mamma, totalmente onnipotenti, uno si sente un Dio, no? Cioè uno ha quei 5 minuti di una gioia che niente altro al mondo è capace di darti, no? Perché ne ricevi un riconoscimento, no? Ma non perché hai cercato il riconoscimento, no? Ma perché ti sei sbilanciato e ti sei fidato, no? Che questo essere totalmente sbilanciato sull'altro e sul riconoscere l'altro, cioè sul dare all'altro tutto ciò che gli serviva per sapere di sé, per crescere, per fidarsi, per diventare grande, per diventarlo bene possibilmente, eccetera. Nell'occuparti di questo non c'hai più avuto tempo di occuparti di te, no? Il che però poi ti torna per sovrappiù in qualche modo. Eppure anche lì è ormai un'esperienza per noi molto, molto rara, no? Noi siamo davvero in un tempo in cui l'autocentratura su di sé, no? L'autorealizzazione come principio primo, la necessità di pensare sé come soggetto di scelte di governo della propria vita, eccetera, eccetera, è tutto talmente in primo piano, eh? E questa ricerca permanente del poter dire io in un modo sensato finisce per ormai per esaurirci talmente che alla fine invece di portarci un bene ci sovraccarica di una fatica del dovere di essere perfetti, no? Di funzionare sempre, di essere sempre al massimo delle potenzialità, della lucidità, della scelta consapevole, eccetera, eccetera, con l'ottimo risultato che non ci sbilanciamo mai, no? Che non siamo mai fuori di noi, no? E che dunque non siamo mai riconosciuti o riconoscibili. Allora, da questo punto di vista, se noi diciamo pregare sempre, non tanto intendendo la quantità di formule o di preghiere concrete che uno può dire, no? Ma pregare sempre come questa capacità di stare sempre, o il più possibile almeno, senza stancarsi, sbilanciati sull'essere fuori di noi, sul riconoscere per essere riconosciuti, sull'ascoltare per essere ascoltati, forse si capisce un po' meglio cosa può voler dire pregare sempre, e anche forse si capisce un po' meglio come si instaurerebbe una maggiore giustizia, come oggettivamente, non solo soggettivamente, sarebbe un tempo diverso. E forse in questo caso la domanda finale, la risposta alla domanda finale, il figlio dell'uomo quando verrà a trovare la fede sulla terra, potrebbe essere sì. Non tanto perché trova delle cerimonie religiose, ma perché troverebbe della gente capace di affidarsi come minimo agli altri e dunque forse di affidarsi anche a Dio. E da questo punto di vista funziona come le diete, se non insisti non funziona. Cioè non si impara in un giorno, specie da adulti, a vivere sbilanciati sull'esterno, perché è una posizione squilibrata e per cui bisogna mantenere un equilibrio, e non lo impari in un giorno né senza cadute, né senza esagerazioni, né senza sbagliare misura o esserne deluso. Per questo bisogna insistere, non stancarsi, perché altrimenti non si arriva a... E, ultimissima cosa, poi chiudo. Va bene, adesso dopo tutta questa riflessione molto dotta, ma quanto deve pregare uno poi, però? Adesso, cioè, diciamocelo, no? Prendiamo questa domanda concreta e quanto deve pregare uno, no? E, beh, quanto gli serve per fare questo esercizio, no? Cioè quanto l'esperienza della preghiera, sia secondo le formule, sia secondo un tempo determinato, diverso dal tempo quotidiano, un tempo di lettura della parola, un tempo di dialogo con Dio, un tempo di preghiera con i salmi, quello che è, nella forma che ha, ma della preghiera in senso tecnico, diciamo, è esattamente questo, l'esercizio di laboratorio di appoggiarsi su un'altra cosa, no? E per questo si prega solo Dio e non quelli che ci sono, quelli con quelli che ci sono si parla, no? Quelli che mi rispondono, eh? Ma la preghiera non è parlare con Dio, come ogni tanto si dice, perché questo sarebbe, come dire, un modo per fregarci, perché non è vero, perché Dio non è davanti a noi, perché Dio non risponde con delle parole, perché gli faccio dire quello che penso comunque io, cioè perché è un'altra cosa, ok? Perché Dio è un'altra cosa, no? Ma l'esercizio della preghiera è proprio questo esercizio, no? Di parlare appoggiandosi su qualche cosa che io non possiedo per niente, nemmeno attraverso la sua risposta o la sua faccia, nemmeno attraverso il fatto che mentre mi ascolta fa una faccia così, io dico, ops, no, devo tornare un po' indietro, ma di appoggiarsi su un abisso, no? Su qualcosa che sta lì di fronte a me, che io faccio fiducia che c'è, che mi ascolta e che le mie parole non sono perdute, che qualche volta lancia dei segnali, ma comunque mai univoci, mai interpretabili in un modo solo, mai troppo così violenti e potenti da costringermi a riconoscerli, no? sempre molto delicati. Ed è qualcosa che materialmente, cioè con ciò che noi intendiamo con parlare con, non funziona così. Non è che uno sente le voci che Dio gli parla, no? Ma fare questo esercizio, che questa parola non è spesa in vano, è l'esercizio per, è la prova di laboratorio per uscire da sé, no? Per abituarsi a vivere sempre, no? Esattamente come il primo anno di vita di un figlio è speso nella orgia dell'ermeneutica, no? E tutte le mamme dopo un po' ti dicono: ah no no, ma ormai riconosco quando piange perché ha male o quando piange perché è un capriccio, no? E tu dici: bah, sarà vero. E spesso non è vero, spesso uno va semplicemente per tentativi, no? E le prova un po' tutte, per cui se a un certo punto una che funziona dice: vedi, piangeva perché aveva mal di pancia, e vabbè, perché gli hai dato la camomilla e si è calmato. Beh, forse faceva un capriccio perché voleva che qualcuno si occupasse di lui, te ne sei occupato e si è calmato, la camomilla non c'entra niente, no? Ma non lo sai, no? Perché l'altro è un altro piccolo che non risponde, non razionalmente non ti dice o male è qui, no? E uno diventa pazzo all'inizio e c'ha bisogno di grande coraggio per imparare, mentre il figlio cresce e impara a dirti o male è qui, ma quindi migliora anche lui in termini di espressività, ma tu devi farti tutto il tuo coraggio, fare un mondo di esercizio per non pensare: io adesso non capisco perché lui piange, lui morirà, no? Perché io non sono capace di occuparmene. E invece devi farti coraggio e pensare: beh, ogni tanto piange, io forse non me ne occupo, ma tutti i bambini hanno pianto, a volte non sono stati capiti. E dunque, se non ha proprio la febbre, cioè una serie di altri segnali gravi, cerco di sopportare il fatto che pianga e di non riuscire a rispondere adeguatamente, no? Ecco, è un la preghiera è un esercizio dello stesso tipo, no? È l'esercizio di fronte a un Dio che si fa muto come un bambino, no? E che non ci dice: mi fa male qui, mi piace quello che stai facendo, non mi piace quello che stai facendo, no? E noi facciamo questa esperienza che diventa quotidiana nella nostra vita, dunque ha un ritmo di fidarci, di prendere coraggio e fidarci che questo appoggiarsi non è invano. E da questo punto di vista, dunque, quanto bisogna pregare? Quanto basta per imparare questo? Dunque, a lungo, in breve, tante volte al giorno, poche volte al giorno, una volta alla settimana? Su questo sì, ognuno deve essere responsabilmente capace di saperlo un po' da sé, o dobbiamo costruire dei tessuti di parola tra cristiani su cui confrontarci, ma non in astratto sulla preghiera, ma su come funziona l'esercizio, come ci funziona l'esercizio di imparare a appoggiarci. Basta.
Io ho pensato molto, lei parlava del giudice che sarebbe Dio che realizza la giustizia. Non si potrebbe anche pensare che questo giudice dovrebbe essere ognuno di noi per realizzare in concreto nella nostra vita e nel mondo oggettivamente la giustizia, per non essere per non appare una preghiera troppo intimistica.
Ma se, come in tutti i testi della scrittura, noi siamo tutti personaggi, eh? Noi siamo il giudice, la vedova, siamo tutto. Cioè, è chiaro che non c'è mai un'identificazione uno a uno, no? Il giudice è Dio, noi siamo la vedova, come se fosse una traslitterazione. Noi siamo di volta in volta la vedova, il giudice, no? E quindi è chiaro che ci compete, per esempio, farci muovere dall'insistenza di Dio o dei fratelli, certo, per fare la giustizia. Su questo noi siamo dei meravigliosi giudici iniqui, no? Perché la povertà esiste nel mondo con un'insistenza rara e noi riusciamo a ignorarla, nemmeno ci importuna più, no? Per questo la rimuoviamo, per esempio, no? E non operiamo giustizia verso i poveri, no? perché facciamo mille ragionamenti che ci spiegano perché è giusto che io me ne freghi, nella buona sostanza, no? Quindi in questo siamo un giudice peggiore di questo, perché nemmeno l'insistenza ci muove, no? Sicuro? Sì.
Secondo te può essere comunque corretto dire che ognuno ha il suo tempo, no? Ma che non esiste un tempo, perché è sempre, come dice qui, è sempre questo atteggiamento di appoggiarsi, questo atteggiamento di... Quindi è qualche cosa che praticamente non si finisce mai di imparare, e quindi non esiste un tempo.
Sì, certo, assolutamente sì. La mia preoccupazione era un po', cioè sì, concettualmente, dal punto di vista del concetto. La mia preoccupazione è un po' che appunto passiamo da un eccesso all'altro, almeno questo io lo vedo su di me, poi magari per altri non vale, no? Ma in cui appunto da un eccesso di tempo di concretizzazione, di stabilire tutto, gli orari, eccetera, eccetera. Se uno da lì l'altro estremo è sempre, no? Alla fine il rischio è che sempre è uguale a mai, non so come dirti, cioè che c'è un passaggio dall'estremo dettagliato all'estremamente ampio, vero, no? Che dovrebbe essere la totalità, ma come tutte le cose, sai, io dovrei non fare dieta dei periodi e poi dopo regolarmente ringrassare, io dovrei sempre mangiare in modo più sano. Solo che sempre in modo più sano vuol dire che dopo 2 settimane mi rompo le scatole e... passo davanti al bar e piglio il cornetto, eccetera, eccetera, cioè, e quindi io poi ho bisogno concretamente di dire ok, adesso per un mese, no? Che poi vorrebbe dire per tutto il resto della mia vita, però intanto per questo mese faccio attenzione e faccio, adotto una serie di regole, no? Perché semplicemente dire dovrei sempre mangiare in modo sano finisce per me per significare mai, no? Però è vero che l'idea sarebbe sempre, no? Ma il sempre appartiene veramente solo a Dio, no? E noi, come dire, costruiamo dei mesi di dieta e proviamo mano a mano a farli durare un po' di più, no? A farli diventare un po' più un habitus, no? E infatti individuiamo nei santi o nei mistici quelli capaci di pregare quasi sempre, no? Non è un caso che che la Chiesa ci addita come santi quelli che sono capaci di compiere quasi ogni azione della loro vita senza smettere di appoggiarsi sull'altro, no? E su quell'altro che è Dio, no? Sì. E certo. Esatto, no? A mangiare meglio tutta la vita, ecco, più questa. Sì, certo, cioè, perché appunto in questo non si impara da un giorno all'altro, no? Non è solo un'intenzione, dici ah, sono d'accordo, che bella questa cosa di vivere appoggiato all'altro, sì, bello, mi affascina, adesso lo faccio. No, non funziona così, no? Perché non c'è niente di serio, nemmeno gli amori funzionano così, no? È uno innamorato pazzo, si sposa e poi c'è in genere quel periodo non brevissimo di inizio del matrimonio in cui ti vengono tutti i dubbi del mondo perché devi imparare a vivere la vita quotidiana con quell'altro, che è una cosa diversa rispetto all'essere fidanzato, no? E che è... ti sembra che allora forse non lo amo, no? E invece no, è che quell'altro che esce dall'ideale ma è lì, no? Ti costringe a imparare, no? Una forma della relazione che non è detto, no? E da questo punto di vista le cose serie della vita sono tutte così, cioè hanno bisogno di un tempo per essere imparate e di una pedagogia, io direi pedagogia più che tecnica, no? Di una pedagogia che ci conduca, perché sennò o ci scoraggiamo oppure buttiamo tutto all'aria, no?
Però perché la frase finale è una domanda?
Sì.
Perché una domanda? Cioè, mi sembra che una chiave importante sia il fatto che sia una domanda, che non sia un richiamo, no? È qualcosa di, che rimane aperto. Quindi adesso non voglio contestare quello che dici, però non vorrei che fosse troppo semplice il gioco della pedagogia rispetto a invece quello che questa domanda apre, no? Come dubbio anche che il gioco sia quello invece della prova e non del arrivare a definire un obiettivo, ma del verificarlo, del verificare costantemente attraverso la domanda.
Sì, questa è una delle chiavi di lettura che è stata usata in questo brano, cioè il tema della prova.
Dicevo sempre, a me questo sembra non evoca minimamente il tempo, mi evoca fortemente un altro riferimento che diceva lei, è rimanete nel mio amore, è rimanere, cioè mi viene questo come
No. Allora, sì, nel senso ultimo, certamente sì, no? Cioè, stiamo parlando della stessa questione, non so come dire. In senso specifico, però, rispetto a questo brano, c'è molto di più o comunque di diverso rispetto a questo, no?
Ma vorrei capire se è la stessa logica, mi rendo conto che sia una, cioè siano due cose assolutamente diverse.
Cioè, diciamo, la domanda finale è una domanda nella misura in cui, almeno dal punto di vista del testo, mi sembra abbastanza chiaro questo, come dire, quello che ci sta sotto è che questa è la vera scelta, cioè che l'unica cosa che davvero sta nelle nostre mani è far trovare ancora la fede sulla terra o no al figlio dell'uomo quando verrà, che questo Dio non lo può fare al posto nostro, questa non è una giustizia che può compiere Dio, no? La giustizia della fede è nelle nostre mani. Perché Dio liberamente ce l'ha posta e rispetta la nostra libertà. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo, la serietà della domanda è radicale, non in termini di prova però, non come se uno dicesse ok, questo è il livello da saltare o salti questo o sei escluso dalla finale, ma proprio in questo dialogo, in questo reciproco riconoscersi di Dio e dell'uomo, Dio dice, ok, la giustizia la dovete chiedere a me perché io faccia funzionare il mondo, ma la fede la potete decidere solo voi. Cioè di vivere su questa fiducia, questo è la vostra parte della cooperazione della salvezza. E dunque il figlio dell'uomo quando tornerà troverà ancora la fede, cioè voi avrete fatto la vostra parte, adesso detto in soldoni, no? Perché così Dio instaurerà la giustizia, no? Se noi facciamo la nostra parte, che è questa della fede, no? E paradossalmente la cosa secondo me interessante, ad esempio una cosa bella che sarebbe da fare, sarebbe di leggere questi testi evangelici dove i disonesti, i truffatori, i cattivacci sono considerati figure che poi vengono prese a misura quasi di Dio, no? Appunto l'amministratore disonesto, eccetera, eccetera. Ed è sempre questa la questione, no? Non aspettate che la fede che la forma della fede venga dai religiosi, dai pii, no? In Giovanni sono i peccatori, le donne, l'adultera, la samaritana, cioè tutti coloro che forse nella loro vita fanno anche delle opere non buone, no? Ma rappresentano quelli che in qualche modo servono il mantenimento della fede. E questo secondo me è molto interessante, perché spezza ogni logica moralistica, no? Cioè sono costoro che in qualche modo testimoniano la differenza tra la fede e la non fede. Allora, buona Pasqua!